Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio del mondo della fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e Kappa ci parleranno di Domani e Ieri, 21esimo episodio della prima stagione di Star Trek, podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità e, soprattutto, buon ascolto!
L'Enterprise, diretta verso la Terra, incontra un campo gravitazionale di un buco nero che la catapulta indietro nel tempo all'incirca la fine degli anni 60 del XX secolo. Trovandosi così in un'orbita bassa del pianeta Terra avvistabile da una base aerea. Catalogata come UFO e intercettata da un caccia americano che viene distrutto involontariamente dall'astronave durante l'utilizzo dell'asse di trazione. L'incontro coi militari della Terra di quel periodo rischia però di mettere a repentaglio la storia futura dell'intera umanità. Episodio che doveva essere la seconda parte di un altro episodio, Al di qua del tempo.
Beh, anche questo è Viaggi nel tempo e quindi era abbastanza logico diciamo pensare a una continuazione. Però sì, si regge benissimo da solo, anzi è uno di quelli che rivedo volentieri per tutta una serie di ragioni, insomma.
È un episodio, Marcello, dove abbiamo un po' tutto di fantascientifico, a partire dal titolo, quindi Viaggi nel tempo, come diceva Gabriella, avventura, a ritroso nel tempo, quindi viaggi proprio come nei migliori film di fantascienza, c'è tutto qui.
Sì, come ha detto Gabriella, è un buon episodio, tra l'altro appunto porta la firma di DC Fontana, per cui non poteva essere altrimenti. Riguardo al fatto del viaggio nel tempo, ne avevamo già parlato brevemente in uno dei vari spunti che Roddenberry aveva preparato proprio all'inizio dello sviluppo di Star Trek. Lui immaginava proprio che tutta una serie di avventure dell'Enterprise potessero essere, anziché dell'esplorazione spaziale, insomma, dei viaggi indietro nel tempo, dell'esplorazione temporale. E infatti nel finale dell'episodio The Naked Time c'è una battuta proprio di Spock che suggerisce, beh, questa potrebbe essere un'esperienza da ripetere. E nella prima versione appunto di quell'episodio era proprio previsto che loro, appunto, dicevi la seconda parte, loro non tornassero subito al presente, perché appunto in quell'episodio alla fine loro compiono un viaggio indietro nel tempo, ma si ritrovassero appunto negli anni 60 della Terra. Il problema in tutto questo qual è? E secondo me Fontana ne era ben consapevole, che il viaggio nel tempo, innanzitutto da un punto di vista narrativo, è sempre molto pericoloso. E poi, se noi immaginiamo un Enterprise che può viaggiare in maniera così arbitraria nel tempo, mettiamo a repentaglio tutta una serie di altre situazioni che abbiamo visto, cioè nel senso, se io ho una nave, appunto una macchina del tempo, più o meno qualunque cosa succeda di sbagliato, ma anche insomma un attacco dei Klingon, io posso sempre tornare un po' prima e prevenirla. Per cui il viaggio nel tempo deve essere trattato sempre con molta delicatezza e così è stato, almeno in questo episodio. In questo episodio, come hai detto nella sinossi, è accidentale, loro finiscono appunto nell'orbita gravitazionale di un buco nero. E, per cui niente, questo è, però ciò non toglie che gli episodi con il viaggio in tempo rimangono begli episodi, affascinanti, insomma, Star Trek, devo dire, può vantare alcuni dei suoi migliori episodi e film con viaggi nel tempo, per cui ben venga e brava Fontana.
E poi viene un po' saccheggiata la mitologia del tempo, gli UFO, gli avvistamenti di UFO, era un po' il periodo, quella fine anni 60, e qui a mani basse la produzione ci pesca, insomma.
Sì, beh, diciamo che era il periodo iniziale in cui si cominciava a parlare di UFO e poi non è più finito quel periodo, nel senso che se ne parla ancora oggi. E, beh, una delle cose che a me piace di più invece non è tanto nel viaggio nel tempo, cioè sì, è legata al viaggio nel tempo, ma è un po' il paradosso che c'è in questo viaggio. Per il coprotagonista, non voglio spoilerare prima che vedano l'episodio, ma insomma, quella è la cosa che mi attrae di più e che è legata al viaggio del tempo e, come diceva Marcello, al pericolo dei viaggi nel tempo, perché non solo puoi tornare indietro e distruggere i Klingon prima che loro distruggano te, però puoi anche distruggere la storia, insomma, quindi bisogna andarci con i piedi di piombo, come si dice.
E in questo episodio questa cosa emerge.
Esatto.
Noi ce lo guardiamo e ci troviamo subito dopo. Rieccoci, episodio bello, scorrevole, con tratti avventurosi, drammatici, ma con uno sfondo umoristico, no?
Qualche battuta, dai, non è proprio un episodio, una commedia, ecco, non è a livello di Licenza di sbarco o poi più avanti Animaletti pericolosi che ha tutto proprio, la scrittura è proprio vale come una comedy, diciamo. No, ha qualche battutina e qualche scena veramente esilarante, però secondo me non è proprio un episodio umoristico da ridere, ecco.
Beh, alcune battute mi hanno veramente fatto ridere, il pollo nella sala del teletrasporto, veramente il brodo di pollo. Vabbè.
Ma in verità questo è appunto altro merito che va a Fontana. Star Trek, almeno la serie originale, e in generale Star Trek al suo meglio, funzionava bene quando riusciva a mescolare più elementi. Insomma, in Star Trek aveva questo il format ideato da Roddenberry, aveva questo grande vantaggio che riusciva a inglobare bene più elementi. Per cui, appunto, come ha fatto Fontana, cospargere l'episodio di battute, di momenti divertenti, si è rivelato essere una mossa vincente, insomma, si è rivelato essere una cosa che funzionava. E qui appunto funziona. Poi, appunto, come dice Gabriella, ci sono episodi che hanno proprio il tono della commedia dall'inizio alla fine. Questo alla fine è più un'avventura, insomma, loro hanno un problema grosso da risolvere, che stanno per cancellare la storia. Però il dramma convive bene con dei momenti più leggeri.
Capitano Christopher era un bel personaggio, eh. Poteva anche rimanere
Sì.
a bordo come altri, magari più avanti. Un bel personaggio.
Non solo, è anche stato un bel casting, secondo me, nel senso che hanno scelto un attore che, vabbè, a parte essere bravo, ma che ha quel misto di seriosità di ufficiale dell'aeronautica americana, eccetera, invece di bambino, se vogliamo, a bordo di un'astronave che per lui è una cosa meravigliosa, cioè quando sgrana gli occhi nel vedere tutto quello che ha intorno, o quando, tra virgolette, non dico si commuove, ma insomma ha quel momento di dolcezza, dice: ah, però avrò un
Avrò un
figlio io,
figlio.
eh? Cioè, veramente fatto bene, secondo me, proprio
Anche
scelto bene
quando dice, beh, io non credo agli esseri con le orecchie a punta e si trova
anche.
di fronte.
Esatto.
È bellissimo. Ecco, questa è la scena che dicevo prima. Forse il budget era un po' aumentato qui, Marcello, perché hanno messo questa nuova.
Allora, no, in realtà no, al
Al
contrario, come
contrario.
vedi, nel senso che erano già ormai con la stagione in una fase avanzata, per cui il budget, dovevano stare molto attenti, insomma, perché tutto l'extra budget già se l'erano speso negli episodi precedenti. E infatti una delle pecche, se vogliamo, di questo episodio è negli effetti speciali. Non tanto le sequenze con l'Enterprise sul cielo, che purtroppo proprio per limitazioni tecniche non funzionano più di tanto, perché chiaramente si vede molto bene il contorno
La
nero
mappa
intorno alla nave, ma
verde.
questa era proprio una limitazione tecnica all'epoca del blue screen, come funzionava all'epoca. E tanto tutta la sequenza finale in cui l'Enterprise appunto sfrutta l'effetto fionda, no, del sole per tornare indietro nel tempo e rimettere a posto le cose, delle quali essenzialmente non si vede niente. Cioè, fanno vedere l'Enterprise che trema nello spazio. Questo, attenzione, nella versione originale dell'episodio, perché poi adesso magari vi faccio vedere anche il confronto. Nella versione remasterizzata, gli effetti speciali sono stati aggiustati.
Sono
Questi sono
straordinari, mi
appunto
permetto di dire che sono straordinari.
un po'
Quando dietro al
di...
sole, il percorso dietro al sole è straordinario.
Infatti, adesso lo vediamo. Questo è un po' di scena di backstage, di momenti insomma
Lì alla
leggeri sul
base.
set, appunto, con gli attori che
Pellini.
scoppiano a ridere. Esatto.
Sì.
E questa è una scena tagliata invece. C'era anche McCoy, che arrivava in sala teletrasporto appunto per il momento quello del
Col
pollo.
sergente.
Esatto, e questa scena poi è stata appunto del tutto eliminata. Questa è una piccola rarità perché sono degli storyboard, però non gli storyboard della versione originale degli anni 60, perché semplicemente non li facevano gli storyboard, nel senso non erano necessari, era impossibile girare con due modelli contemporaneamente se non al costo di metterli tutti e due insieme nella ripresa, per cui tutte le riprese dell'aereo e dell'astronave sono separate, insomma le riprese dell'aereo tra l'altro sono tutte riprese di stock, insomma provenienti da filmati già fatti. Questo è lo storyboard realizzato per la versione rimasterizzata di cui vi parlavo. Ed ecco qua il confronto. A sinistra vedete l'originale, a destra quello rimasterizzato qui. Tanto tanto in questo, diciamo, campo lungo regge
Ah, sì.
anche, però poi insomma nelle riprese più ravvicinate il contorno dell'astronave dell'Enterprise è troppo visibile. Questo chiaramente quando hanno fatto la versione rimasterizzata hanno dovuto rifare anche l'aereo, che non è più appunto semplicemente del filmato di repertorio, ma lo hanno ricostruito in computer grafica, ovviamente coerente con quello che si era già visto. E soprattutto sono riusciti a fare finalmente, come era previsto nello storyboard, la visuale da dentro la
Da
cabina
dentro.
di pilotaggio, che nella versione originale dell'episodio semplicemente era la versione dell'Enterprise così sul cielo. Questa è l'Enterprise in orbita attorno alla Terra. Hanno voluto fare un tocco insomma carino aggiungendoci anche la Luna. L'Enterprise che si allontana, la Terra che si allontana, da notare che appunto quella che si vede sullo schermo negli effetti speciali originali era sempre senza nuvole, perché così all'epoca veniva rappresentata la Terra, perché non c'erano ancora foto della
C'erano
Terra dallo
fotografie.
spazio. Hanno sistemato anche il timer aggiornando, insomma, mettendone uno un po' più moderno, e finalmente veniamo alla scena che
Bellissimo.
dicevi tu. Mentre nell'originale semplicemente si vedeva l'Enterprise nello spazio che tremava, nella versione
Bellissimo.
rimasterizzata hanno fatto appunto il viaggio della nave intorno al sole, ben fatto, devo dire, emozionante, che chiaramente è quello che poi invece abbiamo visto in Star Trek 4 rotta verso la Terra. E questa appunto è la scena finale, insomma.
Nella versione originale il buco nero viene chiamato stella nera, se non ricordo male. Perché questo?
Perché non c'era ancora la denominazione di buco nero all'epoca. Molte cose sono legate, sono quelle piccole, i piccoli dettagli che datano un po' Star Trek, perché per il resto Star Trek regge bene al tempo. Però questi piccoli dettagli, come per esempio il computer che abbiamo visto prima nelle foto con i bobinoni
Sì,
delle
sì, sì,
cose,
sì.
insomma, sì,
Questi
quelle datano un
filmati.
po'. Tra l'altro non c'era nemmeno andato lontano, voglio dire, stella nera, buco nero,
Sì,
insomma,
esatto, sì,
non
infatti.
era male, insomma, come termine. Anzi,
Tra l'altro.
forse stella nera è addirittura più corretto, perché sappiamo bene che un buco nero
Sì, che è
non è
una
un
stella
buco.
collassata,
Esatto, è una
infatti.
stella collassata, per cui, ed è nera perché non esce la luce, per cui non era nemmeno così sbagliato.
Tra l'altro, DC Fontana azzeccò anche il giorno del lancio dell'Apollo 11, il mercoledì, quindi veramente
Meglio così.
profeta, profeta, profeta in patria. Che episodio è, secondo voi, questo, Gabriella?
A me piace tanto proprio perché è, insomma, la summa di un po' tutto quello che dovrebbe essere Star Trek, almeno negli episodi della serie classica, o comunque in maniera episodica, cioè avventura, un pizzico di commedia, bei personaggi e soprattutto un problema serio. Che però alla fine viene risolto anche dal punto di vista umano, cioè il fatto che la risoluzione è quella di rimandare Christopher sulla Terra perché suo figlio sarà quello che andrà
Farà
su
il viaggio.
Saturno, insomma, una cosa è abbastanza, è bella fantascientificamente parlando, ma è anche proprio umana.
Tra l'altro anche la soluzione di riteletrasportarlo, no, in se stesso
Bellissimo.
è interessante come concetto, insomma, è una bella trovata, insomma, perché poi convince, alla fine funziona.
Funziona sia lui che il sergente, quindi loro vanno avanti nel tempo, quindi prima il capitano Christopher e poi il sergente che camminando in questo
Sì, che poi
corridoio.
è una soluzione anche abbastanza semplice per il fattore memoria, cioè a quel punto vengono riteletrasportati prima che succeda tutto quanto e quindi non si ricordano in automatico quello che gli è capitato.
Poi non è stato mai più adottato
No,
questo approccio.
vero.
Tra l'altro, a proposito di Stella Nera, invece abbiamo menzionato all'inizio l'asse di
Di
trazione,
trazione.
che ovviamente è il tractor beam, cioè il raggio
Tractor
traente,
beam, raggio traente.
vabbè, non c'erano le supervisioni dello Star
No,
Trek
non
Next.
c'erano le supervisioni, ma poi vabbè, comunque non è male, dai,
Sì, no, è
come
carino, però sembra più
perché
una
rende
cosa
l'idea di quello che
meccanica.
fa alla
Esatto, sembra
fine.
una cosa molto più meccanica e non un raggio, però è carino.
Esatto,
Sì,
però
asse di trazione è
sì.
carino.
Carino. Spock senza pietà. Christopher non può tornare sulla Terra.
Finché non scoprono appunto la questione del figlio, Christopher è un ostaggio del futuro. Proprio perché per la questione della memoria, poi alla fine.
Spock appunto non agisce in base alle emozioni come la pietà, lui agisce nella maniera più logica e più razionale, e quello è.
Nonostante ciò, però, il capitano Christopher non dà mai l'impressione di essere un nemico, un avversario, un qualcuno di scomodo. È comunque un personaggio simpaticamente a bordo dell'astronave, anche se tenta di scappare. Kirk gli dirà: io farei lo stesso, cercherei
Certo.
anch'io di scappare. Quindi è veramente disegnato bene come personaggio,
Sì.
interpretato benissimo da questo attore.
Tra l'altro lui diciamo, è il personaggio in cui si immedesima il pubblico, no, degli anni 60, che per la prima volta visita una nave spaziale. Insomma, per il pubblico era un po' la stessa cosa. E questo funziona, cioè, proprio l'idea dell'episodio, cioè facciamo tornare l'Enterprise nel presente, facciamo che diventa un disco volante, già di per sé è un'idea vincente questa, insomma.
Ma sotto l'aspetto materialistico, è una scelta proprio per il budget che ormai era ai minimi storici, nel senso ambientiamo il telefilm ai giorni nostri,
Allora,
così i set non dobbiamo costruirli più di tanto. Ci sta?
è chiaro che risparmi sempre quando torni al presente in una cosa di fantascienza perché hai i costumi del momento, non devi cucirne di nuovi, non devi inventare prop o oggetti di scena strani, né set particolarmente difficili, quello è ovvio. Però non credo che fosse una richiesta di budget
No,
per questo
anche
episodio.
secondo me, cioè, nasce proprio con questo spunto, facciamo tornare Enterprise ai giorni nostri, che è uno spunto che è piaciuto subito a tutti, insomma, anche Roddenberry era entusiasta di questa idea, perché è un bello spunto ed è uno spunto che ti consente appunto poi di fare quello, portiamo un uomo dei giorni nostri, quindi degli anni 60, a bordo dell'Enterprise, per cui nasce con questa idea. Il budget che avevano, i limiti più che altro appunto nella ricostruzione della base aerea, quella vabbè, più o meno ci sta. Appunto, è tutto il problema è tutto negli effetti speciali finali, insomma, nell'Enterprise, che non avevano proprio altro modo di farla, l'hanno messa nello spazio e l'hanno fatta vibrare.
Poi abbiamo il computer riparato su Cigno 14 che ha questo atteggiamento sensuale. Però anche prima c'era una voce femminile nel computer. Perché qui
Ma
anche.
credo che, allora, io non mi ricordo esattamente se l'ho letto da qualche parte, eccetera, però mi ricordo di aver letto, non so dove, appunto, che Roddenberry fece una specie di ricerca per cui
Sì, è vero.
le voci femminili nei call center, che all'epoca insomma erano i centralini e cose del genere, invogliavano, davano più
Sicurezza.
tranquillità, più esatto, più sicurezza, e quindi mise una voce femminile al computer.
Ah, interessante.
Comunque, tradizionalmente, appunto, il computer di Star Trek ha sempre avuto la voce
La
femminile.
voce femminile,
non così sensuale.
non così sensuale. No.
Prima di chiudere. Ma se voi vi trovaste così improvvisamente a bordo di un'astronave, chiedereste mai un brodo di pollo?
No,
Con questo
francamente no.
enigma, Gabriella Marcello, appuntamento al prossimo Trek Files.
Alla
Ciao a tutti.
prossima, ciao.
Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're crushing morning miles or sprinting through back-to-back meetings, give your body the energy, protein, and power it needs to help you conquer your goals. Only at Smoothie King.